Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, i veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter aver fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Parola di Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Terminate le parabole, Gesù si rivolse ai suoi discepoli e disse: voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Però dicevano: non durante la festa, perché non avvenga tumulto fra il popolo. Intanto, mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso e glielo versò sul capo mentre sedeva a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: ma perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Ma Gesù, accortosi di quello che stavano dicendo, disse loro: ma perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso di me, I poveri infatti li avete sempre con voi e me invece non sempre mi avete. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità, io vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei. Parola del Signore. Con la parabola dunque che abbiamo meditato ieri, questa parabola dei benedetti e dei maledetti, termina per Matteo il capitolo 25, che era dedicato proprio alle parabole del vigilare, dello stare pronti. E siamo entrati questa mattina nel capitolo 26, che, come abbiamo penso compreso, no? È l'inizio del 26, poi 27, 28, che sono i tre capitoli che Matteo riserva al ricordo della passione, della morte, della sepoltura e quindi della risurrezione di Gesù. Siamo ormai alla fine di questo Vangelo. Ma il capitolo 26 incomincia proprio così, con quello che abbiamo ascoltato stamattina. Quindi diciamo che l'ultima parte della vita terrena di Gesù incomincia proprio così, con questa Pasqua particolare. Voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua. Adesso però comprendiamo questo inizio del capitolo 26 e il testo di stamattina. Innanzitutto, come sempre facciamo, è importante capire il contesto in cui è inserito il dire di Matteo, no? Questo contesto è che fra 2 giorni è Pasqua. È importante questo contesto pasquale. Perché? Perché è chiaro che per i giudei la Pasqua era non semplicemente un ricordo, ma era un memoriale, nel senso che quella Pasqua ti faceva rivivere l'intervento liberatorio di Dio in terra d'Egitto. Quindi era un modo per riaffermare che Dio è il nostro liberatore. Ora, la Pasqua che Gesù sta vivendo fra 2 giorni è anche per Gesù il memoriale di questa liberazione, perché Gesù si inserisce nel contesto della tradizione. Quindi anche Gesù celebrerà la Pasqua in memoria della liberazione. Ma questa volta la Pasqua è diversa. Perché fra 2 giorni è Pasqua, però questa Pasqua, dice Gesù, sarà caratterizzata da un avvenimento particolare. Il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. È come se Gesù dicesse: questa Pasqua è l'ultima, intesa come la intendono i giudei, perché adesso il Dio che libera si manifesterà in un altro modo. Non più nel memoriale della liberazione dall'Egitto, ma adesso Dio si mostrerà nella liberazione più profonda, quella che libera l'uomo dal potere di Satana. Però per questa liberazione, per questa nuova Pasqua, è necessario un passaggio, che il figlio dell'uomo debba essere crocifisso. È l'immolazione dell'agnello che caratterizzava appunto la celebrazione della Pasqua tradizionale. Come nella Pasqua si immola l'agnello, adesso nella nuova Pasqua si deve immolare il figlio dell'uomo. Perché adesso questa Pasqua è davvero la Pasqua definitiva. D'ora in poi celebrare la Pasqua vuol dire celebrare la morte e la risurrezione di Gesù. Il memoriale di riferimento non è più l'uscita dall'Egitto, ma è la morte e la risurrezione di Gesù. Il contesto è questo, no? Ma dentro a questo contesto, appunto, ecco, mentre Gesù sta spiegando questo ai suoi discepoli, Matteo ci dice, dall'altra parte, diciamo, dalla parte della tradizione, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che i sommi sacerdoti e gli anziani progettano come far morire Gesù. Quindi tutto sta andando proprio, direi, di conseguenza. Gesù avverte proprio che ormai il movimento che sta accadendo attorno a lui sta andando proprio in questa direzione, la direzione della nuova Pasqua. Mentre succede tutto questo, ecco il contesto, no? Quindi bisogna catturare Gesù, bisogna farlo morire. Quando lo facciamo morire? Dobbiamo stare attenti però a non suscitare la reazione della gente. Tutta questa progettazione, Matteo ci dice, mentre sta succedendo tutto questo, in casa di Simone il lebbroso avviene un fatto un po' strano, cioè la donna che prende l'olio e lo versa sul capo di Gesù. Un olio che costa, un olio che ha un caro prezzo, quindi c'è una preziosità. Ma cosa fa questa donna? Che senso ha questa donna inserita in questo contesto? Cos'è quell'olio che ha un caro prezzo? E perché proprio quella donna glielo versa sul capo? Teniamo presente che negli altri evangelisti glielo versa sui piedi. Matteo dice glielo versa sul capo. Perché? Perché Matteo dà un taglio di interpretazione che è secondo e conforme allo stile di Matteo, no? Voi sapete che lo stile di Matteo è quello di dire guardiamo Gesù, però guardiamolo come colui che porta a compimento la scrittura. Perciò la stesura del Vangelo di Matteo è particolare, perché Matteo cerca di stendere il suo Vangelo, di raccontare il suo Vangelo, cercando sempre il confronto con la scrittura, no? Per dire, avete sentito cosa è stato detto? Ecco, Gesù l'ha portato a compimento. Avete sentito cosa hanno scritto? Ecco, Gesù l'ha realizzato. Quindi Matteo è impegnato a farci capire come veramente Gesù è quello che porta a compimento tutto quello che è stata la tradizione dei giudei. Anche in questo passaggio c'è questa attenzione. Infatti, versare l'olio sul capo è un atteggiamento caratteristico nell'Antico Testamento, no? Certo, ma a cosa si riferisce? Si riferisce a un momento particolare. E chi fa questo gesto nell'Antico Testamento? Il profeta, sempre il profeta. E quando fa questo gesto il profeta? Quando riceve da Dio l'ordine, va, ungi perché sia re del mio popolo. Ora, il profeta va con il suo corno pieno di olio e lo versa sul capo. Perciò versare l'olio sul capo è una proclamazione. È come se il profeta dicesse con quel gesto, guarda, Dio ti ha scelto. Tu sei l'uomo scelto da Dio. Adesso tu sei l'uomo che dovrà adempiere il progetto di Dio. E quel versare l'olio vuol dire versare su quell'uomo, far scendere su quell'uomo questo potere di Dio, perché tu possa compiere la missione che Dio ti affida. Quindi la donna che versa l'olio sul capo, ripeto, particolare, perché appunto gli altri evangelisti dicono sui piedi. Quindi Matteo chiaramente fa riferimento a questo passaggio. Perciò il gesto di quella donna è come se Matteo ci dicesse, no, è un gesto profetico. Ma profetico in che senso? In due sensi. Profetico nel riconoscimento, profetico in quello che sarà. Allora, infatti Gesù sottolinea in modo particolare quello che sarà, perché appunto dice lo ha fatto in vista della mia sepoltura, quello che sarà. Ma intanto c'è anche quello che è, perché se quella donna versa sul capo di Gesù quell'olio, è come se quella donna dicesse le stesse parole che, se vi ricordate, abbiamo sentito gridare in quel capitolo 21, quando Gesù è entrato, stava entrando in Gerusalemme, no? Cosa gridava la folla? Benedetto colui che viene nel nome del Signore, è l'uomo scelto. Adesso questa donna ripete, versando quell'olio sul capo di Gesù, dice è l'uomo scelto, benedetto colui che viene nel nome del Signore. È l'uomo scelto da chi? Scelto da Dio, ovviamente. Infatti quell'olio non è un olio qualunque, è un olio che ha un caro prezzo, quindi olio preziosissimo, come del resto era prezioso il vaso che lo conteneva, un vaso di alabastro. E perché proprio quell'olio preziosissimo? E perché quell'uomo non è scelto da un altro uomo, è scelto da Dio. Perciò è benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quel versare l'olio sul capo è l'elezione. Una elezione fatta dagli uomini, cioè quella donna è colei che si pone come modello di coloro che riconosceranno che Gesù è davvero benedetto perché viene nel nome del Signore. È l'uomo di Dio, è il Re. Infatti l'unzione ti richiama sempre il potere regale. Il profeta unge perché l'unto diventi re. E non solo, Gesù lo interpreta anche in previsione, per la mia sepoltura. Ma che cos'è quell'olio che deve riguardare la sepoltura? E certo, è l'olio con il quale, in altre parole, si intende dire sì, questo uomo è morto, però per noi deve sempre esserci, e quell'olio di sepoltura ha una pretesa, la pretesa della conservazione. Pertanto, quella donna che versa l'olio sul capo è come se dicesse benedetto colui che viene in nome del Signore, ma colui che viene in nome del Signore deve rimanere per sempre, la conservazione. Quindi la donna si mostra veramente profetica. Perché? Perché tra poco si manifesterà proprio questo, che quel Gesù è davvero colui che è benedetto perché viene nel nome del Signore. Quel Gesù sarà sempre con noi, perché lo ha affermato, lo affermerà più tardi nell'ultima cena. Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo, perché la sua risurrezione renderà possibile tutto questo. Ecco allora il significato di questo gesto. Però, ci dice Matteo, questo gesto profetico è un gesto che trova subito opposizione. Ma l'opposizione da chi viene? Gli altri evangelisti, soprattutto Giovanni, l'attribuisce a Giuda. Giuda. Matteo non è proprio così. Addirittura dice: i discepoli non solo discutevano tra di loro, sarebbe stato passabile, perché il discutere sarebbe stato semplicemente per dire: ma stavano cercando di capire, no? Perché non capivano questo gesto. No, no, Matteo va pesante, perché dice: addirittura i discepoli si sdegnarono. Una reazione incredibile, lo sdegno. Lo sdegno contro che cosa? Contro il gesto della donna. E qui è terribile questa cosa, Perché se quel gesto della donna è profetico, infatti Gesù lo affermerà addirittura, quando sarà predicato questo Vangelo, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei. Perciò per Gesù quella donna agisce con l'ispirazione di Dio, con l'ispirazione del Padre. Quindi è una proclamazione di verità. In quel momento cosa fanno i discepoli? Si sdegnano. Si sdegnano di fronte a un'azione voluta da Dio. Quindi, terribile questo testo, perché vuol dire che quei discepoli in quel momento sono in preda del diavolo, che rifiuta la verità. Del resto non è così fuori dal normale, no? Se quando Gesù si sente dire da Simon Pietro: no, questo a te non accadrà, cosa dice Gesù? Vai lontano da me, Satana. Sei guidato dal diavolo, anche se sei Pietro, anche se sei quello che mi sta seguendo, però sei guidato dal diavolo. Perché? Perché non capisci, non comprendi, non riconosci, non sai. Non entri nella conoscenza profonda. La stessa cosa avviene qui. Si sdegnarono addirittura. Ma ricordiamoci bene che lo sdegno inteso evangelicamente, quando si tratta dello sdegnarsi nei confronti, diciamo, di qualcosa che riguarda Gesù, è tipico del diavolo. Vi ricordate Cafarno? L'uomo si sdegna, sei venuto a rovinarci. Vi ricordate nella terra dei Gadareni? L'indemoniato si sdegna, sei venuto a rovinarci. Quindi lo sdegno in questo contesto è di carattere diabolico. Diverso lo sdegno di Gesù. Allora, Gesù ci viene presentato sdegnato almeno due volte. La prima volta nell'incontro col lebbroso. La seconda volta quando fa pulizia nel Tempio. Però lo sdegno di Gesù è un'altra cosa. Perché lo sdegno di Gesù non è contro la verità, è contro il diavolo, è contro l'opera del diavolo che inganna gli uomini. Perciò lo sdegno è dovuto al fatto che Gesù vuole allontanare ciò che inganna gli uomini. Lo sdegno di oggi è un'altra cosa. Lo sdegno è non capire la verità, è opporsi addirittura alla verità. È l'incapacità di riconoscere. Pensate, i discepoli, non chiunque. E qui Matteo, ovviamente, ti consegna questo e te lo consegna per dire: ma avete capito? Loro, quelli che stanno con Gesù, non sono in grado di capire il mistero di Gesù. Questa donna, neanche nominata, perché non abbiamo il nome, ed è importante questo, questo anonimato evangelico è importante. Perché? Perché l'anonimato evangelico ha un senso, che è questo, che in questo caso la donna, no? questa donna che all'apparenza non appartiene a nessuna certezza, all'anonimato ti dice, boh, chissà chi è, non ha nessuna configurazione umana e neanche meno religiosa. Quindi, diciamo, questo anonimato invece ti dice, nonostante questo, nonostante che non abbia nessuna configurazione, questa donna davvero è riconosciuta da Dio. Infatti, se ha fatto questo gesto nei confronti di Gesù, perché lo ha fatto? Chi ha detto a quella donna che quel Gesù è davvero benedetto perché viene dal Signore? Chi gliel'ha detto? È anonima, quindi non è una che è cresciuta nella dottrina, è cresciuta nella conoscenza. No, è anonima, e questo anonimato vuol dire questa donna è frutto della iniziativa di Dio. Dio la riconosce. E come fa Dio a riconoscerla? Perché? E perché? Perché Dio guarda il cuore dell'uomo. E questa donna sicuramente dentro di sé ha questo desiderio puro di conoscere Dio, di stare con Dio. E Dio davvero l'ascolta. L'ascolta perché? Perché la orienta a Gesù. E che quella donna sia orientata a Gesù perché è orientata dal Padre, chi è che dà questa prova? Il fatto che lo riconosca. Stupendo tutti, ma chi è sta donna? E come fa sta donna a riconoscere Gesù quando i suoi discepoli non sono in grado di riconoscerlo? I suoi discepoli non sono ancora liberi, i suoi discepoli non sono ancora totalmente aperti, non cercano ancora definitivamente Dio, sono ancora un po' chiusi in se stessi, cercano ancora in parte se stessi, perciò non possono aprirsi alla conoscenza profonda del mistero del loro maestro. Questa donna invece è libera, e è libera di fare, è libera di riconoscerlo. Perché? Perché chiaramente è la donna che si consegna totalmente a Dio, e Dio la prende e gli dice, tu sarai quella che compie il gesto profetico. E Gesù la riconosce. La riconosce così, eh? Al punto che la lega al suo Vangelo. Dovunque sarà predicato questo Vangelo, sarà detto ciò che essa ha fatto, sentite, in ricordo di lei. Quindi Gesù ritiene questa donna davvero un segno profetico, un riferimento certo di una donna che è guidata dal Padre. Ecco allora la pregnanza di questo testo. Quelli vicini a Gesù non sanno riconoscere il suo mistero e ovviamente contestano chi riconosce il mistero. Perché? Perché non appartiene a loro. Ma chi è questa donna? Ma che pretesa ha? Ma come fa a osare? Non solo. Avete visto che cosa ha fatto, dicono i discepoli? Ha comprato quest'olio per uno spreco. Cosa vuol dire versare sul capo? È andato tutto sprecato. Non hanno capito niente. Quella donna invece aveva capito benissimo, quel Gesù è colui che viene nel nome del Signore, a lui è dato tutto e ovviamente l'olio come deve essere l'olio più prezioso perché lui è venuto nel nome del Signore, è il Signore. È la stessa cosa che se vi ricordate Matteo ci riconsegnerà quando parla dei magi. Oro, incenso e mirra, il massimo, perché quel re è un re che viene da Dio. Si prostrarono e lo adorarono i magi, ma già allora era il riconoscimento di coloro che non appartenevano ai suoi ancora, perché lui era appena nato. Pur non appartenendo ai suoi, avevano capito. Ecco allora dove vuole arrivare Matteo, a dire questo, che questa donna, pur non essendo nel numero dei discepoli, dentro di sé ha la conoscenza, quella capacità di riconoscere Gesù. Però, riconsegnando questo testo ai cristiani, che cosa vuol dire Matteo? Vuol dire proprio questo, attenti. Sì, voi avete aderito al Vangelo, siete stati battezzati nel nome di Gesù, però fate attenzione, perché non basta. Non basta dire noi siamo vicini a Gesù. Non basta dire noi abbiamo la conoscenza del Vangelo di Gesù, no? Non basta dire addirittura siamo stati battezzati, quindi siamo di quelli che appartengono a Gesù. Perché c'è ancora un altro passo. Quel passo che gli apostoli non hanno ancora fatto. E qual è quel passo? E quel passo è che dentro di te devi arrivare al punto di sentire davvero che quel Gesù è la presenza di Dio. È Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Però il fatto che tu lo riconosca come Dio cambia la vita, eh? È certo che cambia la vita. Avete sentito la lettura prima di stamattina, no? Questo passaggio della lettera ai Filippesi. Quando appunto Paolo afferma che noi siamo i veri circoncisi perché siamo mossi dallo Spirito di Dio. Però, dice Paolo, che cosa succede se veramente noi siamo mossi dallo Spirito di Dio? Succede una cosa importante, che tutte queste cose che per me erano un guadagno, quindi tutta la mia tradizione, tutta la mia mio sentirmi vicino a Dio, perché insomma circonciso, ebreo, fariseo, osservante della legge, quindi irreprensibile, perché ero sicuro di essere vicino a Dio. Però quando ho conosciuto Gesù, tutto il resto per me è diventato motivo di perdita, non voglio più saperne, perché appunto quando capisco che Gesù è veramente Dio, solamente Lui, allora tutto il resto non c'entra più, non serve più. Però cosa comporta questo? Che adesso tutta la mia vita è solo a servizio di Lui. Ecco cosa cambia, cambia tutto. Perché allora tu agisci, ma agisci proprio così, agisci per Lui. Questo vuol dire riconoscere che Gesù è Dio. Quella donna si è sentita dire che ha sprecato soldi per prendere quell'olio, ma quella donna era pronta anche a sprecare di più, perché quella donna voleva dire che ha riconosciuto Gesù. E quel Gesù è Dio, perciò tutta la mia vita, vuol dire quella donna adesso, è per Lui. Tutto quello che io ho è per Lui, perché è per Lui che io devo vivere. E cosa vuol dire vivere per Lui? Vuol dire che tutto quello che io ho e che mi fa essere uomo deve essere proprio vissuto in totale sottomissione a Lui. Perché Lui è colui che viene nel nome del Signore. Ecco allora che il cristiano è sì quello che ha conosciuto il Vangelo, quello che è stato battezzato, ma non è ancora il cristiano. Perché diventi cristiano proprio così, quando quel Vangelo che hai conosciuto, quel battesimo che hai ricevuto, diventano l'obiettivo della tua vita. Io vivo per questo. In obbedienza al mio Vangelo, in coerenza al mio battesimo, perché il battesimo vuol dire inserito in Gesù, messo dentro proprio in Gesù. E nel messo dentro in Gesù vuol dire ubbidisco solamente a Lui. Allora ecco, anche stamattina Matteo, riconsegnando questo testo, presentandoci la figura di questa donna, che davvero è quella che ci dice che ormai ha dato tutto quello che poteva avere per Lui. È simbolico, no? Il fatto che quell'olio è preziosissimo, che quella donna ha investito, diciamo così, quei soldi per quell'olio, è simbolico per dire che quella donna adesso ha deciso che tutta la sua vita deve essere per Gesù, perché è Lui colui che viene nel nome del Signore. Vivo per Lui, tutto quello che ho deve essere per Lui, perché Lui sia riconosciuto, Lui sia glorificato, e l'olio viene proprio versato sul capo. Lui è il Re. Tutto deve convergere a questa proclamazione. La mia vita deve essere gloria per Gesù. La mia vita deve essere gloria per colui che è mandato, per colui che è il Signore. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci aiuti a entrare dentro in questa ottica che purtroppo non era ancora ben chiara ai discepoli. Si chiarirà il giorno della Pentecoste, ovvio, no? Perché questa chiarezza ti può venire solo dall'azione dello Spirito Santo. Ma, incredibile, quella donna aveva già in sé lo Spirito Santo. Perché è solo lo Spirito che ti dà la conoscenza piena di Gesù. Quella donna ha avuto la conoscenza piena di Gesù. Vuol dire che quella donna aveva già in sé lo Spirito Santo. Del resto, lo Spirito Santo agiva già. Vi ricordate Luca, quando ci narra l'annunciazione, di cosa parla? L'angelo parla subito dello Spirito Santo. Perciò Maria, in anticipo, ha avuto lo Spirito Santo, agiva già lo Spirito Santo, è ovvio. E così questa donna ha già in sé lo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo ha come effetto questa cosa. Riconoscere Gesù. Gli apostoli purtroppo non hanno ancora aperto il cuore allo Spirito Santo, sono ancora un po' chiusi in se stessi e quindi non riescono a capire. Dovranno aspettare quando veramente in un modo definitivo lo Spirito Santo scenderà proprio su di loro. Allora si apriranno e da allora anche loro cominceranno a riconoscere Gesù. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, al Signore ancora stamattina chiediamo che attraverso la comunione che faremo veramente ci venga riconsegnato lo Spirito Santo per una conoscenza sempre più profonda di Gesù, perché anche noi come quella donna possiamo dire quel Gesù è davvero colui che viene nel nome del Signore, è Dio con noi. E noi vogliamo che rimanga sempre con noi. Ecco, allora anche stamattina eleviamo al Signore la nostra preghiera dicendo al Signore aiutaci ad essere sempre guidati dalla stessa sapienza che ha guidato quella donna, quella sapienza che ci porta ad essere capaci di riconoscerti e di capire che tu sei veramente il Dio con noi. Allora glielo diciamo invocando proprio il dono della sapienza con la preghiera numero 2.